Oh, bentornati per un'altra podcast di Anzin 64. Questa sera ritorniamo sull'argomento Zelda, visto che ci sono tantissimi argomenti di cui parlare. Assieme a me ci sono Bacca,
Ciao.
Iota
Salve.
e il nostro amico Clay, che è tornato.
Ciao a tutti.
Che tra l'altro la prima podcast l'abbiamo fatta con te, quella proprio su Zelda. Sei tornato a darci una mano. Tra l'altro, la prima podcast faceva schifo, quindi magari era anche colpa tua.
Sì,
Se la
esatto,
vediamo.
valuteremo da
Speriamo che
prima
la
la
mia
più
non sia
bella.
stata
È stata
schifo.
improvvisazione allo stato puro.
Vabbè, anche quello è vero. Tra l'altro, mi domando quanti ci ascoltano realmente. Cioè, se c'è gente che ci segue tutte le puntate, a parte, vabbè, i nostri collaboratori e amici vari. Tipo, salutiamo Reno, che doveva essere con noi stasera, però ha avuto un impegno e quindi ha dovuto rinunciare. E già che ci siamo, facciamo una richiesta a tutti i nostri amici nerd che ci ascoltano, che stiamo cercando collaboratori per il sito, per darci una mano a scrivere le varie introduzioni dei giochi, tipo 4-5 righe per ogni gioco, in modo che forse entro un paio d'anni riusciamo anche a finire questo archivio di beta. Possiamo iniziare subito per l'argomento della podcast con una piccola spiegazione sulla beta quest. Chi se la sente di spiegare ai nostri ascoltatori cosa si tratta?
Clay.
Se la sente Clay.
Ok, sì, me la sento io. Vediamo. La beta quest. La beta quest è
Innanzitutto c'è da dire
qualcosa.
che non è un gioco beta, come magari si può credere dal nome.
No, la beta quest è qualcosa di disbloccabile tramite un Game Shark, no? Quello, stiamo cominciando da
Sì,
questo, no?
esattamente.
Ok, tramite un Game Shark che permette di inserire codici all'interno delle ROM. Le beta quest permettono, tramite appunto dei codici, di cominciare il gioco, però non dalla propria posizione in cui si era salvato, da cui si era salvato, ma già dalla prima schermata in cui normalmente si vedrebbe Link che cavalca sul cavallo nell'Hyrule Field, ci si ritrova in mezzo al
Sì,
gioco.
praticamente davanti alla città di Rule.
Sì, è nel campo, generalmente con le luci abbassate, in notte piena e
Sì, è
senza,
notte.
notte, senza alcuna musica in sottofondo, tant'è che quando si comincia a muoversi si sente rimbombare tutto.
Tra l'altro è un'ambientazione abbastanza inquietante, perché appunto, come hai detto tu, Clay, è tutto buio, non c'è suono. Sembra, se ricordate, quella scena del gioco in cui c'è Ganon che scappa dal castello inseguendo Zelda a
Sì.
cavallo. E penso che sia una specie di. Cioè, allora praticamente, nelle beta quest si può girare il gioco entrando ad esempio anche nelle scene, nei filmati della storia, no? E secondo me è possibile che questo sia una specie di filmato, quel filmato lì di Ganon, però bloccato, cioè non si vede il cavallo che esce dal castello, però l'ambientazione è praticamente identica.
Sì, potrebbe essere quello. Anzi, lo ricordo tantissimo.
Secondo me è caduto Iota come al solito.
Ci
No.
siete?
No, noi ci siamo, è Iota che dovrebbe essere morto.
Sì, non c'è problema, tanto poi ritorna come al solito.
Vabbè, ritornando alla spiegazione, giusto? Da questo punto iniziale. Si può cominciare a muovere per gli altri punti della mappa. Al posto, per dire, di entrare in Kakariko Village come si farebbe normalmente, appena si entra nel cunicolo si viene trasportati in un'altra parte del gioco. Così per ogni locazione a cui si cerca di accedere, spesso ci si ritrova catapultati da qualche altra parte in situazioni che sono a volte molto diverse da quelle che si vivono normalmente in Zelda.
Sì, diciamo che il nome Beta Quest l'è andato perché non è proprio un gioco beta, però sembra quasi un gioco incompleto. Perché magari mancano dei personaggi, Ad esempio, una cosa davvero interessante è che durante le beta quest, girando per il mondo, non ci sono più i buchi. Avete presente i buchi dove cadete? Dove si cade di solito con Link? Che ci
Quelli con le
sono.
mucche.
Sì, esatto, ci sono magari le mucche o degli scrigni. Quelli non ci sono, non si possono trovare. Se
Giusto,
vai a esplorare
insomma.
dei luoghi dove c'erano in origine questi buchi, qua non ci sono più. Sembra quasi che non siano stati ancora inseriti. Oppure si possono, non so, si possono trovare, come dicevamo prima, delle specie di parti di filmati. Ad esempio, andando sul Death Mountain, è possibile arrivare in cima, ovviamente tramite trucchi per far volare Link, e si vede avete presente il filmato, quello delle tre dee che creano la Triforce? C'è una di queste dee ferma sopra la Death Mountain e si può avvicinare.
Ah sì, ci sono tanti, diciamo anche in diverse locazioni della beta, ci si può trovare tipo in Cacarico davanti a Farore, credo, è un'altra dea, almeno io non ho riuscito a farlo, e l'altra la si trova davanti al posto dove dovrebbe esserci il Deku Tree.
Sì, perché tra l'altro la cosa interessante è che questi codici, allora innanzitutto, il codice è fatto da una linea numerica. Questa linea numerica si inserisce con il Game Shark prima del gioco, oppure tramite emulatore attraverso l'opzione dei trucchi. Ogni versione del gioco, ovvero la versione americana, versione PAL, eccetera, ha diversi codici. Cioè la beta quest si può attivare attraverso dei diverse sezioni numeriche. Non so esattamente chi abbia scoperto questi codici, penso che sia stato magari anche per caso, cioè come tu Clay facevi, no? Che ti inventavi codici a caso per Zelda.
Diciamo, beh, per un codice del genere, io non ho mai avuto la minima idea di come si potesse trovare. Quando invece si ha un codice base, no? Alterandolo un pochetto, si può scoprire qualche sfumatura diversa del codice, ovvero anche il codice della beta quest, che generalmente è 1, che finisce, mettiamo per esempio, con 001. Quando lo si cambia con 002, permette all'interno della beta quest di arrivare in aree differenti o cambia
È
leggermente.
come è anche tornato Yota, fra l'altro. Stavamo parlando dei codici numerici per attivare le beta quest. Tu hai per caso sai chi li aveva trovati? Chi li aveva
No, il
inventati?
nome di chi l'aveva. No, non mi ricordo.
Perché se non mi sbaglio c'era un sito che diceva che erano stati loro a scoprire queste beta quest. Però non so quanto fossero affidabili.
Io forse la prima volta che l'avevo visto era quando ancora esisteva il sito gigantesco della Datel, che era la ditta che portava in Europa il
Game
Game
Shark.
Shark, e lì c'era una marea di codici per tutti i giochi al
Sì, era
tempo.
veramente pieno. Si usavano anche per far partire i giochi proprio senza beta.
Comunque, appunto, la cosa interessante, ok, abbiamo detto che per le varie versioni del gioco ci sono diversi codici per attivare queste beta quest. Le beta quest hanno questa serie numerica con due numeri alla fine che è possibile cambiare con numeri oppure con lettere. Il giocatore, inserendo questa serie numerica e poi scegliendo lui stesso le ultime due cifre, può entrare nel gioco in diverse beta quest, per così dire. Cioè, allora, la maggior parte, come diceva Clay prima, iniziano nell'Hyrule Field davanti alla città. Però è possibile trovarne anche altre. Le combinazioni sono quasi infinite. Si può partire dall'1 fino al 99 e si possono aggiungere lettere
Sono
fino alla F, se non
255.
sbaglio.
Sì,
E sono
sarebbe
centinaia di migliaia la
FF
combinazione.
per ogni numero?
Sì.
Gli ultimi due numeri
Gli
dovrebbero
ultimi due
essere
numeri.
255, cioè sarebbe FF che sono numeri esadecimali,
Esattamente.
ovvero non in base 10 ma in base 16, FF tradotto in decimali è 255 quindi.
Tra l'altro, ho letto una teoria secondo cui il terzo numero è inutile, nel senso basterebbe cambiare l'ultimo numero del codice. per cambiare la beta quest, però non so anche questo quanto possa essere affidabile. La cosa sicuramente interessante, perché appunto uno potrebbe stare i mesi cercando di provare tutti i numeri e le combinazioni possibili, perché poi da... ok, tu inizi il gioco con la beta quest e ti trovi in un posto strano, però muovendoti nella mappa puoi trovare posti ancora più strani.
Diciamo la cosa più, che era più frustrante quando ancora non c'era il l'emulatore ben funzionante del Nintendo 64 sul PC, era che con quello che capita spesso nella beta quest è che quando si comincia, dipende da dove si finisce, spesso il gioco crash, va in crash, ovvero si blocca. Si può evitare che facendo lo stesso tragitto non si blocchi alterando proprio quei due ultimi numeri.
Sì, fra l'altro il suo emulatore è più comodo anche.
Ma farlo nel 64 era tipo un incubo, quindi.
Sì, decisamente. Perché comunque su emulatore ci sono i save state, quindi puoi salvare prima di entrare in un posto e se si blocca poi ricarichi subito. Quindi è molto... sicuramente se una persona vuole iniziare ad esplorare le beta quest, gli conviene farlo su emulatore, decisamente.
Avendo l'originale, sì, a Nintendo, quindi... avendo l'originale.
Sì, anche perché comunque penso che un interessato alle beta quest ha già finito e strafinito Zelda originale. Cosa si può trovare quindi in queste beta quest? Ci sono appunto, come detto, cose strane, no? Poi ci sono cose più interessanti delle altre. Ad esempio il famoso tasto dell'ocarina. Vi ricordate?
Sì.
Sì, c'è. Il stallo dell'ocarina.
Esattamente. Se non sbaglio, attraverso una delle varie dei vari codici che si possono attivare, si arriva praticamente da Jabu Jabu. Il posto è praticamente identico all'originale, se non che davanti a Jabu Jabu c'è una specie di tasto gigante con disegnata sopra un'ocarina. E nessuno ha ancora ben capito che utilità potesse avere questo tasto. È strano comunque che si attivi, cioè nel senso che attraverso una beta quest si arrivi in questo posto e compaia questo tasto.
Forse, non so se la sto confondendo con un'altra beta quest, ma possibile non ci fosse neanche Jabu Jabu, e fosse quello spazio senza il pesce?
Guarda, non lo so, perché tra l'altro una cosa strana di quel posto è che Jabu Jabu è praticamente doppio, no? Cioè c'è Jabu Jabu e spostato indietro c'è un altro Jabu Jabu. Infatti sembra quasi che il pesce ha una doppia fila di denti.
Ma nella beta quando arrivi sopra la pedana con l'ocarina e usi l'ocarina non fa la schermata solita.
Praticamente, allora, non so se... perché anche qua ci sono varie possibilità, no? E poi cambia anche in base a errori o in base all'emulatore, no? Teoricamente, quella che ho provato io di beta quest, quando tu salivi su questo tasto, cadevi in acqua. Cioè, non era solido. Cadevi sotto. Ovviamente, queste foto le potete
era
trovare.
Visivo e basta, non esisteva.
Sì, esatto, era visivo, però non è materiale. Però come hai detto te, è probabile comunque che, visto che c'è su disegnato un'ocarina, potesse servire per qualcosa in cui dovevi salire e suonare lo strumento.
Ma qualcuno avrà ipotizzato la funzione, Nico. Cioè, magari doveva sostituire le pedane, quelle del teletrasporto, oppure quelle con la triforza. Cioè, non hanno notato niente di strano.
Il problema è che potrebbe essere o una cosa beta, quindi come dici te, poteva essere stato utilizzato
un cambio di icona,
esatto, semplicemente un cambio delle postazioni, oppure poteva essere un elemento inserito nel gioco per poi essere utilizzato in seguito da Zelda Ura. Quindi era stato già inserito nel gioco, però poi si sarebbe usato collegando Ocarina of Time col 64DD e con la sua espansione,
magari con le nuove canzoni.
Esattamente. Altre cose interessanti che si possono trovare nella beta quest è ad esempio il gufo, che è tipo fermo nell'Irule, no, come si chiama? Ranch. Vabbè, il ranch che c'è l'on ranch, esatto.
L'on ranch
è tipo lì fermo, che non fa niente. Probabilmente anche lì è sempre una scena, perché se non sbaglio in un filmato c'è Link che entra nel London Ranch e lo viene viene a parlare il gufo. Quindi è probabile che le scene prima di partire hanno tipo i personaggi già caricati dentro nella zona. Poi quando Link entra, questi personaggi si muovono dalla loro posizione e incominciano a muoversi per fare il filmato. Infatti un'altra delle cose più interessanti è trovare Sheik dentro il Kakariko Village. Vi ricordate?
Quando c'è l'incendio.
Esattamente.
Entra nella scena in cui generalmente si vede il Kakariko Village in fiamme e tu devi spegnere con la canzone della pioggia.
Davvero?
Soltanto che... nel gioco forse era così.
Sai che non mi ricordavo.
Sì, era così.
Io forse non l'ho mai spento.
No, non si spegneva proprio.
Devi farlo per forza.
Ah, ok, allora niente.
È nulla, soltanto che il fuoco lì non può essere spento, anche perché forse non si ha accesso all'ocarina, no? Perché nella beta quest un'altra cosa è che fin quando si è nella beta quest non si hanno pulsanti nel display. È vero, non si può accedere al menu e non si possono cambiare le armi. Quando ci sono momenti in cui superate certe aree riappare il menu, però quelle sono generalmente, io leggevo che si sta già uscendo dalla beta quest quando riappare il menu. Non è possibile spegnere il fuoco e c'è Sheik accanto all'albero che c'è all'ingresso di Kakariko, fermo da adorare.
Tra l'altro questa cosa dei menu può convalidare la teoria che le beta quest non sono altro che Link che cammina dentro nei filmati nel gioco, perché alla fine nei filmati non si vedono i menu,
certo, non c'è l'interfaccia.
Esatto.
E questo spiegherebbe anche quella fatina pazzoida Kakariko, quella gigante,
quella blu.
Sì, quella là e Fox sono le due cose che non sono mai riusciti a spiegare proprio, però... nel senso, alcune potevano essere elementi tagliati, ma la nave di Fox è quella fatta, proprio non capisco.
Sì, perché vabbè, quelle sono oltre le beta quest, sono sempre, grazie ai codici GameShark, hanno sbloccato le astronavi di Star Fox dentro nel villaggio dei Kokiri.
Che si possono combattere, tra l'altro.
Cioè, esattamente.
Quelle... Sì, sono perfettamente funzionanti, come fossero le navi vere.
E queste secondo me erano un easter egg, ovvero una...
Vabbè, certo, o era un minigames di Ura oppure era un easter egg.
Sì, guarda, perché tanto, allora, se erano state messe dentro per testare qualcosa di particolare all'inizio, mi sembra strano perché sono troppo
troppo dettagliate,
esatto.
Troppo.
Perché nel senso, allora, innanzitutto attaccano Link in automatico. Poi Link può proteggersi con lo scudo, può colpirle, e se le colpisce queste cadono come in Star Fox, no? Cioè si incendiano e esplodono poi a terra.
Dentro chi c'è? Fox o...
Questo penso non l'abbia scoperto ancora nessuno. Questa cosa delle astronavi di Star Fox in Zelda è... un altro codice che si chiama, adesso non ricordo, comunque in pratica è uno scambio di actor, si parla di questo, ovvero caricano nel villaggio dei Kokiri al posto di un personaggio altri modelli poligonali del gioco. Inizialmente avevano tipo provato a far uscire, non so, ad esempio Ganon all'interno del villaggio. E passando, cambiando sempre queste serie di numeri, sono arrivati a un certo punto e con un numero preciso è saltato fuori l'astronave di Star Fox. Il che sicuramente per chi l'ha scoperto è stata una cosa abbastanza allucinante, perché non penso se lo sia aspettato.
Eh no, almeno che non faccia pazzo.
Invece la fatina che tu dici, Vacca, sono riusciti a ritrovare anche il modello poligonale della fata blu, o meglio sono le fate, quelle giganti, hanno un nome, non ricordo mai io.
Ma nel gioco ci sono, non ricordo.
Praticamente sono quelle fate grandi che trovi nelle fontane delle fate.
Ma sono parecchio diverse però.
Sì, sì, sì. Cioè, quella fata blu.
Questa qua è bianca, l'altra era un transessuale.
La versione definitiva sono stranissime.
Sì, sono davvero
trans,
brutte.
Allo stato bruttissime.
Ma infatti quella fata blu si vedeva in delle foto e anche in un video della versione beta del gioco. Cioè all'inizio le fate che ti danno ad esempio la magia o ti aumentano i cuori, cose del genere, erano,
dovevano essere in quel modo.
Dovevano essere blu. Erano fate tipo più angeliche, no? Avevano anche le ali.
È strano che le hanno cambiate.
Sì, le hanno cambiate.
Ma grandi in quel modo?
No, quello penso sia...
Ok.
No, perché allora, nelle foto beta, le fate blu, beta, sono grandezza tipo quelle poi della versione finale.
Quelle sono introduzione.
Esatto. E è strano, come dici tu, Yota, che comunque abbiano cambiato, perché quelle che hanno messo dentro sono abbastanza oscene.
No, fanno schifo, forse...
No, trovi. Sì.
È l'arem di Tingle.
In effetti, quella secondo me è la risposta migliore. Poi altre cose che si possono trovare nelle beta quest, che voi vi ricordate? Quello di cui parlavi tu prima, Clay, quella specie di dungeon strano in cui cadi.
Ah, ok, allora diciamo anche questo, che per poter andare avanti nelle beta quest senza far crashare continuamente il gioco, c'è bisogno di codici che possono permettere di muoversi più agilmente, tra cui quello che è più utile generalmente è il Moon Jump, ovvero il codice che ti permette, premendo il tasto L, di fluttuare a tuo piacimento con lui, come se fosse un salto. Ad ogni modo questo è particolarmente utile in una sorta di mini dungeon in cui si arriva quando entrando appunto dal carico in fiamme in una porta del villaggio e poi arrivando in fondo alla camera ci si ritrova a sprofondare nel buio per, non so, un minuto con la voce di Link che urla. A un certo punto, attivando appunto questo Moon Jump, lievitando, è possibile ritrovarsi all'interno di una sorta di dungeon, cioè forse prototipo di dungeon, che è composto da due stanze, da due o tre stanze, che è fatto tipo forma gelatinosa, cioè sono
come
caverne,
Jabu Jabu.
Come Jabu Jabu, tipo la struttura è anche simile, dato che quando ci si avvicina alle pareti e si usa la spada schizza fuori il sangue blu come il Jabu Jabu. E niente, soltanto che è soltanto una veste, diciamo, sono soltanto texture, non è fisico, nel senso che non è pavimentato, non ci si può camminare. E se si prova a lasciare il tasto del Moon Jump si sprofonda di nuovo nel buio.
E tra l'altro i colori sono stranissimi.
Sì, poi non so, forse sono anche semplicemente texture che non sono presenti o spazi che non sono stati texturizzati.
Sì, magari
però,
anche
diciamo,
un errore dell'emulatore potrebbe anche essere.
Sono stanze che non mi sembra di aver mai visto. Aver mai visto nel gioco, forse una prima versione di Jabu Jabu, non saprei.
E un'altra cosa strana che mi era capitata in una beta quest era praticamente il bastone che si trova nel gioco, i Deku Stick, che trovandolo mi compariva sul tasto verde. Normalmente nel gioco si usa il Deku Stick sui tasti gialli. Invece in questa beta quest che ero riuscito a sbloccare, lo utilizzavo quel tasto verde come se fosse la spada. E c'era il logo, l'icona dello stick sul tasto verde.
Ma è lo stesso del video.
Sì, esattamente.
Me lo alza. Questo dovrebbe essere un tesoro di Kokiri, dice appunto.
Sì, esattamente. Poi infatti dalle beta quest, passando per i codici Gameshark, la comunità di hacker, possiamo dire. Vabbè, non sono hacker, però diciamo sono un po' della gente che si diverte a smanettare con i codici di Ocarina of Time. È riuscita a sviluppare un editor per cambiare i livelli del gioco. O meglio, nelle zone che già esistono hanno inserito un po' di tutto, tipo nuovi nemici, cioè, scusate, nemici di altre zone li hanno inseriti dove non dovrebbero esserci. Oppure hanno cambiato i dialoghi dei personaggi. In questo modo hanno tipo stanno cercando di ricreare delle nuove quest per il gioco. In uno di questi progetti c'è Link al villaggio dei Kokiri che deve riuscire a trovare i Deku Stick. E quando li trova è l'unica arma che può utilizzare e ce l'ha appunto sul tasto verde, come nella beta quest che avevo sbloccato io, esatto. Bisogna vedere cosa, cioè, se l'hanno preso spunto da una beta quest che hanno trovato anche loro.
Nel tasto della spada o nel tasto verde?
Il tasto verde nella spada con cosa si utilizzava? Col verde. Col verde.
Non era il rosso?
Boh, Il rosso era nella versione GameCube. Apprende che il 64 ha i tasti verdi e blu. Invece quando hanno fatto Master Quest l'hanno rifatto su GameCube, c'era il tasto rosso, come dici te, che era la spada. Poi sempre parlando di aree che sono riusciti a ritrovare attraverso i codici, c'è una zona interessante di test per i programmatori, di cui potete trovare le foto nel nostro archivio di Ansin 64. Questa stanza è praticamente una serie di, come si può dire, avete presente quella tutta colorata con i,
guarda, è un'architettura atta a testare i vari movimenti del personaggio, esatto, a varie altezze con blocchi di vario genere, insomma,
sì,
delle per trovare anche l'engine, cioè, in tutti i suoi aspetti.
C'è anche in Wind Waker,
sì, anche in Mario Sunshine, cioè quasi uguale. Dai, dopo ovviamente cambia, però come struttura
serve proprio per testare come il modello poligonale del protagonista reagirà alle varie ambientazioni.
Tra l'altro in tutti i giochi Nintendo sembra che inseriscano queste stanze particolari, probabilmente è una cosa solita che fanno per i giochi.
Ma dove l'hanno trovata? Su Ocarina, Sunshine,
dunque, se non sbaglio, vabbè, anche in Banjo c'erano delle cose del genere, però quelle rare.
Sì.
E sai che non lo so. Penso che i giochi principali di Nintendo ce l'abbiano tutti.
Mario 64 forse ce l'aveva pure.
Dovrebbero venderli.
Mario 64 per ora non l'hanno ancora trovata, credo. È di poco comunque la notizia che sono riusciti a scoprire un nemico beta nel codice del gioco di Mario 64.
È stupendo.
È il Blorg. No, come si chiama? Blorg?
Blarg. Boh, sono sì, vocale ripetuto due volte.
È tipo quel nemico fatto di lava che usciva in Super Mario World.
Quando c'era la piattaforma con Yoshi, i teschi. Che era tipo un dinosauro che veniva fuori dalla lava.
Sì, e sono, giocando col codice di Mario 64, sono riusciti a scoprire che c'è il modello poligonale di questo personaggio.
Che però è una cosa strana, non è nel livello della lava, ma è in quello sempre della lava, però di Bowser. Cioè quello secondario, se vogliamo.
Sì, beh, magari era inserito lì per renderlo ancora più difficile.
No, perché se non ricordo male in quei livelli non, cioè, non c'erano o c'erano nemici già presenti nei vecchi stage.
Ah beh, sì, ho capito cosa intendi. Comunque ci sono ancora un sacco di cose da dire sulle beta quest di Zelda e sugli oggetti beta che si possono trovare in Zelda Ocarina attraverso sempre i codici Game Shark. Però penso che continueremo nel prossimo episodio.